Palestina, Gerusalemme, quasi più di mille anni fa, e stiamo ancora parlando di quei posti e di quelle guerre, e in questo caso in specifico dei Templari. Questo è il pensiero 1416 ed è un dialogo. Benvenuti a questo nuovo approfondimento. Parliamo oggi di un nome che, insomma, evoca subito mistero, potere, leggenda e i Cavalieri Templari. Eh già, sono passati 7 secoli dalla loro fine. È una fine drammatica, eppure il loro fascino è ancora incredibilmente vivo. Anzi, direi che recenti scoperte archeologiche, proprio nel cuore di Parigi, insieme al ritrovamento di documenti chiave del processo, stanno aggiungendo capitoli nuovi molto intriganti. Proprio così. E l'obiettivo di oggi è proprio questo, provare a separare un po' il mito dalla realtà storica, e useremo come guida le fonti, i documenti, ma anche appunto i ritrovamenti archeologici più recenti. Bene, esploreremo le loro origini, che sono sorprendentemente umili, poi la loro ascesa, fulminea, ha un potere quasi quasi inimmaginabile, e poi le loro innovazioni e soprattutto in campo finanziario, che sembrano quasi moderne. È davvero interessante. Sì, e poi le nuove informazioni sugli scavi di Parigi, ma non solo, e naturalmente le circostanze oscure e brutali della loro caduta. Perfetto, allora, partiamo dall'inizio. Siamo nel 1100 più o meno, subito dopo la prima crociata. Gerusalemme è di nuovo cristiana, ma per i pellegrini, beh, arrivare in Terra Santa era un'impresa pericolosissima. Guarda, le cronache dell'epoca dipingono un quadro terribile. Pellegrini indifesi, famiglie intiere, venivano continuamente assaliti lungo le strade, specialmente nei tratti più verso Gerusalemme. Sai? Immagino. Uomini uccisi, donne, bambini, rapiti, venduti come schiavi. C'era una insicurezza palpabile. Davvero? Ed è proprio in questo clima che, intorno al 1114, un cavaliere francese, un certo Hugues de Payens, insieme ad altri 8 compagni, decide di fare qualcosa. Però non nascono subito come un grande ordine militare, giusto? L'idea iniziale era, diciamo, la più limitata. Esatto. E fondarono una piccola milizia religiosa e si chiamavano i Poveri Cavalieri di Cristo. E lo scopo era proprio quello, offrire una scorta armata ai pellegrini lungo le strade più pericolose. Quindi un servizio di protezione in pratica. Sì, e ricevettero aiuto all'inizio dei canonici del Santo Sepolcro, che davano supporto in cambio di questa protezione. Ma l'ambizione era destinata a crescere, diciamo. Ecco, ecco come avviene questo salto di qualità. Ma come? Succede nel 1120. Hugues de Payens riesce a convincere il re di Gerusalemme, Baldovino II, e ottiene il permesso di trasformare quella che era una confraternita, insomma un vero e proprio ordine monastico e militare indipendente. Ah, e a questo punto l'obiettivo si allarga parecchio. Non solo proteggere i pellegrini, ma contribuire attivamente alla difesa del regno di Gerusalemme dagli stati crociati in generale. E il nome Templari arriva da lì? Sì, praticamente subito dopo, l'anno seguente, il re concede loro un quartier generale molto prestigioso, anche simbolico, un'ala del suo palazzo che sorgeva sull'area del vecchio tempo di Salomone. Ecco il perché. Esatto. E da quel momento diventarono famosi come cavalieri del Tempio, i Templari, appunto. Una delle cose più affascinanti, secondo me, è quella loro doppia natura, monaci e guerrieri. Come convivevano questi due aspetti così diversi? Era proprio la loro cifra distintiva, direi. Da un lato seguivano una regola monastica molto severa, simile a quella benedettina o cistercense. Quella regola definiva la vita spirituale, la preghiera, la vita comunitaria, la ricerca della salvezza dell'anima. Molti entravano per motivi spirituali, quindi sì. Molti membri, spesso della piccola e media nobiltà, entravano nell'ordine proprio con questa motivazione: salvare la propria anima combattendo per la fede. Dall'altro lato, però, c'era un impegno militare totale, soprattutto in Oriente, e le fonti li descrivono come una forza d'élite, vero? Assolutamente. Nelle crociate erano considerati la punta di diamante degli eserciti cristiani, famosissimi per la loro disciplina ferrea, la coesione quasi leggendaria, si diceva così, e la capacità di mobilitarsi in fretta. Erano spesso i primi a lanciarsi nella battaglia e gli ultimi a ritirarsi. Combattevano molto efficacemente sia a cavallo che a piedi e avevano sviluppato tattiche specifiche, persino per resistere agli attacchi durante le marce. C'era poi una regola inflessibile. La quale? Vietava la fuga finché il loro stendardo, il gonfalone bianco e nero, sventolava sul campo di battaglia. Dovevano resistere fino all'ultimo. Incredibile. Quindi l'immagine del templare è soprattutto quella del guerriero in terra santa. Ma mi sembra di capire dalle fonti che la loro vita in Europa, in Occidente, fosse molto diversa. Non erano solo spade e fortezze, giusto? No, affatto. E questa è una sfumatura importante, secondo me. I templari in Occidente, cioè le loro sedi locali, non erano primariamente strutture militari, anzi. E allora che cosa facevano? Qui i templari erano soprattutto amministratori, gestivano enormi proprietà territoriali, attività commerciali, artigianali. La commenda era proprio questo, l'unità di base, una specie di tenuta agricola e centro amministrativo. Ah, un po' come un'azienda agricola moderna, o quasi. Beh, in un certo senso sì. Funzionava come motore economico locale per l'ordine, inserita poi in una struttura gerarchica molto precisa che arrivava fino al governo centrale. Erano a tutti gli effetti abilissimi gestori, imprenditori, diremmo oggi. E questa capacità gestionale, immagino, li porta a diventare una potenza economica enorme. Si parla spesso dei loro tesori, certo, ma forse l'aspetto più interessante è proprio la loro abilità finanziaria, quasi pionieristica. Hai detto? Questo è il punto cruciale. Meno spettacolare delle battaglie, forse, ma fondamentale per capire la loro ascesa e forse anche la loro caduta. Ma chi lo sa? Cioè, erano diventati custodi di fiducia per i beni di nobile re. Pensa che i tesori reali di Francia e Inghilterra erano depositati nelle loro fortezze, tesori di Parigi e Londra, ed erano considerati inviolabili. Addirittura i tesori reali? Sì. E anche la corona d'Aragona affidava i loro preziosi a Monson. Ma l'innovazione vera, quella che li rese potentissimi finanziariamente, fu un'altra. Quale? È il sistema bancario di cui si parla. Ah, esattamente. Svilupparono un sistema ingegnoso di lettere di cambio. Funzionava così. Il mercante o un pellegrino poteva depositare una somma in una commenda, mettiamo a Marsiglia, ok? E riceveva una lettera di credito, una sorta di ricevuta certificata, e presentando quella lettera in un'altra commenda, magari a Gerusalemme o Acri, poteva ritirare l'equivalente in denaro locale. Geniale! Eliminava il rischio di viaggiare con tanto denaro contante. Proprio quello. Ed è questo che li rese degli attori finanziari centrali in tutto il Mediterraneo e in Europa. Accumularono un'influenza enorme e molto rapidamente. E tutto questo denaro, queste ricchezze che derivavano dalle terre, dal commercio, da quelle operazioni finanziarie, a cosa serviva principalmente? Allora, lo scopo primario dichiarato era sempre quello, il sostegno alla Terra Santa. Le commende europee producevano risorse, cibo, cavalli, materiali che venivano spedite in Oriente. Quindi un supporto logistico fondamentale e enorme. Poi le entrate finanziarie servivano a mantenere l'esercito templare, che era costoso, a costruire e mantenere fortezze, a finanziare le spedizioni militari. Agivano anche come banche per i re, anticipando fondi per le crociate. Prestavano denaro ai sovrani? Sì. O usavano le loro riserve. E non dimentichiamo le donazioni che erano incoraggiate anche dai documenti ufficiali del Papa, le bolle papali. Ah, le bolle! Esatto. Promettevano benefici spirituali, tipo il perdono dei peccati a chi sosteneva l'ordine con donazioni, un incentivo potente all'epoca. Tutta questa potenza si reggeva chiaramente su una rete logistica e infrastrutturale impressionante. Hai menzionato le commende? Ce n'erano centinaia sparse in tutta Europa. Devi immaginarle come centri agricoli molto ben organizzati, con alloggi per i fedeli, una cappella per la preghiera, stalle, magazzini, a volte mulini, forni, stagni per il pesce. Ma erano delle vere e proprie aziende. Sì, è un esempio ben conservato, anche se parzialmente, è la chiesa della commenda di Arville, in Francia. Ha una particolare volta in legno a forma di carena di nave rovesciata. Forse un simbolo, no, dei viaggi tra Oriente e Occidente. Bello! E poi c'erano anche le fortezze militari vere e proprie, ma quelle sì, destinate alla guerra. Quelle erano concentrate soprattutto nelle zone, diciamo, calde, la Spagna, sulla frontiera con i regni musulmani e ovviamente in Terra Santa. Lì sì che erano strutture imponenti, progettate per resistere ad assedi. Beh, qualche esempio famoso? Il crack dei cavalieri è famosissimo, anche se era condiviso con gli ospitalieri, ma anche Castel Blanc Safed in Portogallo, e c'è una fortezza di Tomar, che è incredibile. La sua chiesa circolare e la riprende proprio la forma del Santo Sepolcro a Gerusalemme, un richiamo costante alla missione. E i porti, immagino, fossero cruciali per collegare tutta questa rete. E erano assolutamente fondamentali. Porti come Marsiglia o Cahors, nel sud della Francia, ma anche i porti italiani come Brindisi, Genova, erano snodi vitali. E cosa partiva da lì? Navi cariche di rifornimenti essenziali, grano, bestiame, cavalli da guerra che erano preziosissimi, olio, vino e soprattutto nuovi combattenti, fratelli templari, sergenti, personale di supporto diretto verso il fronte orientale. Era una macchina logistica complessa, ma funzionava. E come se funzionava? E tutta questa macchina organizzativa, questa presenza così capillare, emerge anche dalle recenti scoperte archeologiche a Parigi, nel sito del loro antico quartier generale, il famoso recinto del Tempio. Sì, uno scavo davvero molto interessante, anche se purtroppo condotto in condizioni di urgenza. C'erano lavori di ristrutturazione dell'area del Carreau du Temple e gli archeologi sapevano che gran parte dei resti sarebbero stati poi distrutti. Che peccato. Eh sì, hanno lavorato sotto pressione cercando di estrarre quante più informazioni possibili da quello che hanno chiamato l'archivio della Terra. Un salvataggio in extremis, diciamo. E che cosa è emerso in particolare, di particolarmente significativo da questo archivio? Qualche sorpresa? Ma direi diverse cose. Innanzitutto la scoperta di un vasto intiero medievale, proprio lì. Gli analisti degli scheletri ne hanno studiati quasi 180 di epoca medievale e ha confermato una popolazione sepolta prevalentemente maschile. Che cosa ci si aspetta? Certo, ma in buono stato di salute generale. Questo suggerisce condizioni di vita relativamente buone all'interno del recinto. Attività variegate, non solo lavori pesanti e traumi da guerra, almeno per chi viveva lì a Parigi. E i riti funerari, qualcosa di particolare? Semplici. In realtà tombe individuali, spesso sagomate, pochi oggetti personali, qualche spilla da sudario, fibbie, però è stata notata la presenza di un bruciaprofumi usati probabilmente durante le cerimonie funebri. Oltre alle tombe sono emerse tracce della vita quotidiana delle strutture edilizie. Sì, sono state identificate le fondamenta di parti importanti. L'abside della loro grande chiesa, Santa Maria del Tempio, porzioni del chiostro, l'altare del Gran Priore di Francia. Ma la scoperta, forse più inaspettata, riguarda l'ingegneria idraulica. Ma l'ingegneria idraulica in che senso? Hanno trovato i resti di una rete idrica presso utilizzata che portava acqua corrente all'interno del recinto. Una cosa incredibilmente avanzata per il Medioevo parigino. Acqua corrente. Ma incredibile. Essi si ipotizza addirittura che potessero fornire acqua anche ai parigini del quartiere circostante. C'è persino traccia dei documenti di un conflitto con i monaci vicini di Saint-Martin-des-Champs. Ah, sì. E sembra che i templari a un certo punto abbiano tagliato la loro fornitura dell'acqua costringendola a scavare pozzi. E guarda caso, nello scavo sono emersi proprio dei pozzi databili a quel periodo, di vicino, una sorta di guerra dell'acqua medievale. Fantastico! Questo ci dà un'immagine del templare molto diversa, non solo guerriero ma anche ingegnere, gestore delle risorse e hanno trovato oggetti particolari legati a delle figure importanti, ma oggetti di vita quotidiana, ceramiche comuni della fine del X secolo, inizio XI, coppe, vasi trovate in fosse di scarico, forse scartati dagli ospitalieri, dopo che presero possesso del sito nel 1312. Monete dell'epoca di Filippo il Bello. Ma un particolare ritrovamento ha destato particolare interesse. E quale? Una sepoltura vicino all'abside della chiesa. Era più curata delle altre, una costruzione più elaborata, con incensieri, suggerisce un personaggio di rango. E all'interno è stata trovata una fibbia di cintura molto bella in bronzo, dorato, di fattura pregiata. E cosa c'è di speciale in questa fibbia? La cosa notevole è che questa fibbia straordinariamente è simile a quella raffigurata in una effigie tombale, un gissante che si trova nelle temple della chiesa di Londra. Ah, ecco il collegamento. Questo ci porta a Londra, anche che il tempio della chiesa ha una storia legata ai templari, beh, ovviamente. Esattamente. Come la chiesa del tempio di Parigi, che purtroppo non esiste quasi più, è come la Tomar. Anche la parte più antica del tempio della chiesa di Londra, la cosiddetta Round Church, la chiesa rotonda, fu costruita sul modello della rotonda del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Sempre questo richiamo a Gerusalemme. Sempre. Era modo di ribadire anche architettonicamente il legame indissolubilmente con la Terra Santa, con la missione originaria dell'ordine, un messaggio per i fedeli in Occidente. E a Londra ci sono queste famose effigi, i Jesus, queste figure sdraiate sulle tombe. Si sa chi rappresentano? Sono tutti templari? È un punto un po' dibattuto, anche se sono stati identificati in passato. Ad esempio, c'è anche quella del celebre Guglielmo, il maresciallo, uno dei cavalieri più famosi del suo tempo, che fu un grandissimo sostenitore dell'ordine, ma non un membro effettivo per tutta la vita, anche se pare vi sia entrato in punto di morte. Quindi non tutti erano membri dell'ordine. No, per molte altre effigi l'identità è incerta, persa nel tempo. Quella che si pensa appartengono proprio ai maestri templari d'Inghilterra. Beh, no, non hanno iscrizioni. E c'è un altro problema. Quale? A causa delle frequenti inondazioni che il sito ha subito nel corso dei secoli, è molto improbabile che si siano conservati resti ossei molto lefici. Quindi l'identificazione resta difficile. Capisco. Quindi, ricapitolando, abbiamo questa organizzazione incredibilmente potente, ricca, diffusa in tutta Europa e in Terra Santa, con un'organizzazione sofisticatissima, quasi moderna per certi versi. Sembrano invincibili, eppure la loro fine è rapidissima e brutale. Ma cosa succede? Cos'è che fa precipitare tutto? Il catalizzatore, il punto di non ritorno. È considerato quasi universalmente la caduta di San Giovanni d'Acri nel 1291. Ed è l'ultima roccaforte. Esatto, l'ultima roccaforte cristiana significativa in Terra Santa. La perdita di Acri fu uno shock enorme per tutta la cristianità e soprattutto mise in discussione la ragione d'essere stessa dei Templari. A cosa serviva ormai un ordine militare così potente, così ricco, così costoso, se la Terra Santa era di fatto perduta? È una crisi di identità, quindi, profonda. E a questa crisi di identità si sommano delle tensioni politiche fortissime, soprattutto con il re di Francia, immagino il Filippo il Bello. È proprio lui. Un sovrano ambizioso, molto pregiudicato cosa non secondaria, pesantemente indebitato proprio con i Templari. Ed ecco un dettaglio importante. Eh sì, vedeva nell'ordine un potere quasi statale all'interno del suo stesso regno, un'entità troppo autonoma, e soprattutto vedeva un'immensa ricchezza che gli faceva molta, molta gola. Iniziò a fare credito o a fingere di dare credito a voci e accuse che circolavano contro di loro. Accuse infamanti, si parlava di eresie, riti segreti, ma erano accuse credibili o una pura propaganda per giustificare un attacco. Guarda, è difficile separare completamente le due cose ancora oggi. Le accuse erano temibili. Si diceva che durante l'iniziazione dovevano rinnegare Cristo e sputare sulla croce. Addirittura. Si parlava di pratiche omosessuali istituzionalizzate, dell'adozione di un idolo barbuto misterioso, il famoso Baphomet, e poi ovviamente l'accusa di avidità, di accumulare ricchezze con il voto di povertà. Ma da dove venivano queste accuse? Molte provenivano probabilmente da ex gente espulsa dall'ordine, magari per cattiva condotta o semplicemente scontenti. Queste voci furono abilmente raccolte e sfruttate dai consiglieri del re, gente come Guillaume de Nogaret, che orchestrarono un'indagine segreta preparando il terreno. E si arriva così alla data fatidica, il venerdì 13 ottobre 1307. Una data che ancora oggi nella superstizione popolare porta sfortuna. Una data scelta forse non a caso, chissà. Fatto sta che all'alba di quel giorno, con un'operazione coordinata in modo impressionante su tutto il territorio francese, gli agenti del re arrestarono simultaneamente tutti i templari presenti nel regno. Tutti? Sì, tutti quelli che riuscirono a prendere, dai cavalieri più importanti ai semplici servitori, al personale delle commende. I loro beni furono immediatamente sequestrati e inventariati con grande meticolosità. Fu un colpo di Stato rapidissimo, spietato. Pochissimi riuscirono a fuggire, pare. E inizia così il processo, uno dei più controversi della storia medievale, forse. Senza dubbio un processo formalmente condotto dall'Inquisizione, ma di fatto fortemente pilotato dal re e dai suoi uomini. Gli arrestati, specialmente quelli portati a Parigi, furono sottoposti a interrogatori durissimi fin da subito. Tortura? Sì. Abbiamo la testimonianza diretta, ghiacciante, del cosiddetto rotolo degli interrogatori di Parigi. È un documento impressionante, lungo 22 metri, che è stato riscoperto solo nel 2003. Davvero, eh? E cosa contiene? Ricorda le deposizioni di 138 templari raccolti a partire dal 19 ottobre 1307. Emerge chiaramente che la tortura fu usata sistematicamente per estorcere le confessioni, confessioni che confermavano le accuse, ovviamente. E quali furono gli esiti di questi interrogatori? Confessarono tutti. Sotto tortura, la stragrande maggioranza confessò. Ammisero le accuse, anche le più assurde, e molti di loro non furono poi rilasciati dopo la confessione. Tuttavia, un certo numero significativo, si parla forse di un centinaio, ebbe il coraggio incredibile, una volta fuori dalla sala di tortura o durante le fasi successive del processo, di ritrattare le confessioni storte. proclamarono la propria innocenza e quella dell'ordine. E cosa successe a questi recidivi? Questa ritrattazione fu fatale. Vennero considerati eretici relapsi, cioè ricaduti nell'eresia dopo averla abiurata. E la pena per gli eretici recidivi era il rogo. Ci fu un episodio terribile nel maggio del 1310, quando 54 templari furono bruciati vivi vicino a Parigi dopo aver ritrattato. Un monito spaventoso per gli altri, però è importante ricordare. E il rotolo di Parigi lo documenta, e ci fu anche chi resistette fino alla fine. Almeno 4 templari, nonostante le torture subite, non confessarono mai nulla. Continuarono a proclamare la falsità delle accuse. Rimasero imprigionati per anni, ma non cedettero. Eroi silenziosi, in un certo senso. Ma la fine dell'ordine arriva poco dopo, per decisione del Papa. Giusto? Sì. Al Concilio di Vienna nel 1312. E Papa Clemente, che era francese e si trovava in una posizione molto difficile, fortemente condizionata da Filippo II il Bello, alla fine decise di sciogliere l'ordine templare. Lo condannò per eresia? Beh, è interessante notare questo. La bolla papale ufficiale, la Voxaine Excelso, non condannò formalmente l'ordine per l'eresia, dichiarò piuttosto che lo scandalo era stato così grande e le accuse così infamanti da renderlo ormai inutile e dannoso per la Chiesa. Una soluzione, diciamo, politica. E i loro beni, tutta la loro ricchezza? Ufficialmente furono trasferiti all'altro grande ordine militare, quello degli ospitalieri. Ma in pratica il re di Francia riuscì a trattenerne una parte molto cospicua, coprendo così i suoi debiti e incamerando anche delle nuove risorse. L'obiettivo economico era stato raggiunto. Ma la tragedia umana non è ancora finita. C'è un ultimo drammatico atto, vero? Sì. L'epilogo avviene il 18 maggio 1314. Jacques de Molay, l'ultimo gran maestro, ormai molto anziano, 71enne, e Geoffrey de Charnay, un altro alto dignitario, i precettori in Normandia, erano stati ufficialmente condannati a carcere a vita. E invece? E invece, in quel giorno, portati davanti alla cattedrale di Notre Dame per ascoltare la sentenza definitiva, fecero qualcosa di inaspettato. Ritrattarono pubblicamente le loro confessioni estorte anni prima. Gridarono davanti alla folla l'inno dell'ordine e, secondo alcune cronache, lanciarono maledizioni contro il Papa e il Re. Ah, questo però è un atto di sfida estremo. Estremo. Filippo il Bello, presente e informato immediatamente, andò su tutte le furie per questa umiliazione pubblica. Reagì d'impulso. Ordinò che fossero bruciati vivi sul rogo immediatamente la sera stessa su un'isoletta della Senna, leader della Cité. Con quel rogo si chiuse per sempre e nel modo più tragico la storia dei Cavalieri Templari. È una parabola storica davvero incredibile, da umili guardiani dei pellegrini a una delle organizzazioni più potenti, ricche e innovative d'Europa, per poi essere annientati in pochissimi anni dalla volontà di un re ambizioso e dalle mutevoli alleanze politiche. È affascinante, però, vedere come l'archeologia moderna, penso agli scavi di Parigi, continua a restituirci frammenti della loro vita reale, concreta, al di là delle leggende che poi sono nate. Eh sì, la storia dei Templari tocca corde profonde, universali. Il rapporto complesso tra fede e potere, la gestione della ricchezza e la tentazione che ne deriva, l'ideale della guerra santa contrapposto agli interessi molto più terreni, l'innovazione organizzativa, finanziaria, ma che è una testimonianza potente della fragilità delle istituzioni, persino quelle che sembrano più solide, di fronte ai giochi della politica e ai grandi cambiamenti della storia. C'è un contrasto fortissimo tra l'ideale delle origini e la fine così tragica e per molti versi ingiusta, e forse proprio le scoperte più recenti, quelle che ci mostrano un lato più pratico, più moderno dei Templari e ci offrono uno spunto di riflessione finale. E direi proprio di sì. Ritrovamenti come l'avanzato il sistema idraulico di Parigi o la ricostruzione delle loro pratiche finanziarie così sofisticate, che ci mostrano un lato dei Templari quasi inaspettato, pragmatico, organizzato, quasi manageriale, diremmo oggi. È vero. E questo ci spinge forse a chiederci quanto della loro vera storia è ancora sepolto, non solo fisicamente sottoterra, ma anche sotto gli strati e strati di miti, leggende, interpretazioni che si sono accumulati nei secoli. E poi, guardando la loro vicenda, alla loro incredibile ascesa, alla loro caduta così repentina, cosa possiamo imparare oggi sulla gestione del potere, sulla tentazione della ricchezza o sulla capacità, o forse l'incapacità di adattarsi ai cambiamenti del mondo, anche per le organizzazioni che appaiono più innovative e solide? Una domanda che resta aperta, credo.